Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Giulia Maria Mazzoni Crespi, fondatrice e presidente del FAI, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 22 gennaio 2007 nell'Aula Magna di Santa Lucia, in occasione della cerimonia di conferimento della laurea d'honorem in Storia dell'Arte dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
A me sembra, non so bene se proprio mi meriti questa laurea, però vorrei asserire una cosa, che se questa mi è stata data e se sono riuscita a fare delle cose, è perché sono stata sempre coadiuvata ed aiutata da numerosissime persone, io li chiamo gli innominati, e molti di quelli meriterebbero la laurea più di me. Difatti, due fattori, secondo me, hanno influito nella mia vita perché io arrivassi a questo punto. Uno è proprio la militanza in Italia Nostra, con tutto quel gruppo di docenti delle scuole con cui ho lavorato per anni. E poi il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, con tutti i vari ciceroni, i ragazzi ciceroni che illustravano i monumenti nella giornata FAI, e poi con tutte le mie amatissime delegazioni, che sono i nostri ambasciatori in giro per l'Italia. Però c'è stato anche un altro fattore che ha influito in questo senso, ed è stato mio padre e la professoressa Fernanda Witkin, che prima è stata nominata. Mio padre, che era un grande cultore delle lettere, delle arti, non vi voglio dire quanto mi ha fatto penare per scrivere un italiano veramente corretto, e la professoressa Fernanda Witkin, una donna straordinaria, amica di famiglia, è stata incaricata da mio padre a insegnarmi per 7 anni la storia dell'arte italiana e straniera. E io vorrei veramente, a proposito di Fernanda Witkin, dire 2 parole, perché era veramente una donna eccezionale, chiusa nella carcere di San Vittore durante la Resistenza, una donna che si è adoperata in una maniera enorme per far rinascere Brera. In 2 anni riuscì ad aprirla. Purtroppo Brera anche ora ha l'aria un po' disastrata. Ma comunque, in 2 anni riuscì ad aprirla. Nello spazio di tempo brevissimo portò Picasso a Milano, in questo mondo chiuso dalla guerra. Non vi voglio dire gli urli, le indignazioni, gli entusiasmi. Non vi voglio dire come io mi ero ribellata per Guernica. Ma dopo, come la professoressa me l'ha fatta capire. E non potrò mai dimenticare, nelle lezioni di questa professoressa, allora non c'erano tutti quei testi illustrati a colori che esistevano ora. Io dovevo andare a leggere Le vite del Vasari, dovevo andare in biblioteca a sfogliare i libri per trovare una piccola fotografia. Beh, questa professoressa mi ha insegnato come vedere l'arte. E io non me lo potrò mai dimenticare. Perché lei mi diceva, dimentica tutte le nozioni di data, di epoca, di quello che ha ordinato l'opera, del nome del santo, del benefattore, che invece ha voluto far fare quel dato quadro, eccetera. Dimentica tutto questo. Guarda per filo e per segno tutti i particolari dell'opera. E poi dimentica anche questo. Crea un ponte con l'opera, crea un ponte con il quadro, crea un ponte con il monumento, con la statua, affinché da questa contemplazione ti entri dentro quel messaggio che dall'alto ha ispirato l'artista. Ecco, io questo non me lo potrei dimenticare, vi confesso. Ed è stato per l'elezione di questa donna, ripeto, straordinaria, che io ho capito che dovevo lasciare il lavoro del più del welfare per dedicarmi alla tutela. Vorrei ripetere, non solo, signor Rettore, però, alla tutela dell'arte, perché la tutela vuol dire il tutto. La tutela vuol dire arte, ma vuol dire anche paesaggio, vuol dire patrimonio in genere, vuol dire agricoltura. E quando la gente dice come, cosa c'entra agricoltura? C'entra moltissimo, perché se noi non avessimo i nostri olivi in Toscana, il profumo di Zagara in Sicilia, i vigneti nel Monferrato, i cipressi, che cosa sarebbe l'Italia? Mancherebbe di qualche cosa. Ed è proprio l'unione di tutti questi fattori che creano quell'unicum che è l'Italia. Quell'unicum, ripeto, che noi dobbiamo veramente cercare di conservare, perché è la specialità, la particolarità dell'Italia. E se i nostri governanti non capiranno che bisogna sfruttare questa particolarità per aiutare il turismo, per aiutare l'insieme di questa evoluzione, si andrà male. E qui io vorrei però porre l'accento su un fatto, secondo me, estremamente importante e direi grave. La professoressa l'aveva prima un po' citato, mi sembra anche il rettore, cioè il fatto delle sovrintendenze. Perché, ripeto, i veri guardiani del nostro territorio, arrivo a dire quasi, i veri bonari canmastini del nostro territorio sono e devono essere le sovrintendenze. So bene che alcune esagerano, so bene che alcune hanno mollato, si sono piegate ai poteri, hanno permesso cose indecenti, è vero, però da tutte le parti ci sono delle pecche, però ci sono ancora dei sovrintendenti straordinari che combattono con miseri stipendi per portare avanti la loro missione. E a questo punto vorrei dire che noi del FAI e io stessa avevo posto grande fiducia nel ministro Rutelli quando nel da voi già nominato convegno in Confindustria del FAI, Rutelli, per esempio, aveva promesso che avrebbe subito indetto l'assunzione di 30-40 giovani, perché le sovrintendenti oramai mancano completamente di architetti, di geometri, di personale che li aiuti in questa loro opera di tutela. Rutelli l'aveva promesso. Prima di Natale gli ho telefonato. Allora, prima deve passare la finanziaria. La finanziaria è passata. E questo concorso purtroppo è ancora nella mente di Dio. A parte questo, vorrei ricordare che l'anno scorso i beni culturali hanno toccato il minimo storico da parte dello Stato come aiuto e sovvenzione, 0,16%. Questo è il minimo storico. Pare che quest'anno la cifra sia leggermente aumentata, ma ci vuole ben altro per ridare forza e per ridare potere a queste sovrintendenze che, proprio per manovre venute dall'alto, evolute dall'alto, queste persone sono state lasciate da parte, sono state umiliate, sono state contraddette, sono state distrutte dal TAR, il quale quasi sempre dà ragione a quella persona a cui la sovrintendente aveva detto no. Queste sono cose che io vorrei veramente porre l'accento su questo fatto. Tenendo anche presente una cosa, l'aveva detto il professor Settis nel nostro convegno passato, che questa storia della tutela, che potrebbe anche sembrare una cosa un po' da elite snobistica, questa faccenda della tutela è una cosa antichissima in Italia. Fino dal 1500 i papi avevano cominciato a emanare delle leggi sulla tutela. I vari stati e staterelli italiani, anche loro avevano dato delle norme in proposito. Nel 1870-71, non mi ricordo bene, questo divenne legge e il ministro Bottai definì in una maniera esemplare tutto questo settore della tutela. Settore che quando io andavo all'estero ci veniva, signor Rettore, non lo dico tanto per dire, sempre invidiato dalle persone. Se io parlavo con un direttore d'un museo o con un restauratore, mi diceva: ah, ma voi sì, in Italia avete delle serie leggi di tutela. Ora questo noi dobbiamo perderlo. Io mi ricordo che pochi mesi fa a Masino, quando noi inaugurammo il restauro delle nostre 18 meridiane, il sovrintendente dei beni architettonici mi disse: signora, noi abbiamo l'automobile, ma non abbiamo i soldi per i buoni di benzina. Questa è la situazione delle sovrintendenze. Come per esempio, mi ricordo bene, una sovrintendente dell'Emilia alcuni anni fa mi disse: a me mancano gli strumenti, a me mancano i computer, forse domani mi tagliano i fili del telefono. E questo è il punto dove noi siamo giunti. Però noi dobbiamo avere fiducia e credere che il ministro Rutelli si muoverà. Non vorrei essere nei suoi panni, perché certo è un momento difficile. Ma ora vorrei, signor Rettore, porre l'accento su un altro tema che mi sembra di grandissima importanza, che è quella dell'educazione artistica nelle scuole. Una volta era di un certo livello. Andando avanti negli anni, sempre più è diminuita questa voglia di dare un'educazione artistica agli scolari. Io mi ricordo che un mio figlio, dove già la storia dell'arte era considerata pochissimo, un certo anno venne bocciato, anzi mi sembra che sia qui quel mio figlio, è stato bocciato in ginnastica e storia dell'arte. E mi ricordo che dissero: sì, sì, l'esame di ginnastica lo deve fare in autunno, ma la storia dell'arte è inutile, ecco, per dire. Allora, questi sono i punti a cui noi siamo giunti. Oggi una professoressa mi disse che, non mi ricordo bene il termine, ma nel corso che loro stanno facendo per l'educazione, no? dei professori e dei docenti, la storia dell'arte pare che non ci sia neanche. E nelle scuole c'è un'ora, al massimo due ore in alcune scuole. Allora, come possiamo noi pretendere che un politico, che un sindaco, che un assessore, che un imprenditore, sperando che sia onesto, accetti delle regole e non rovini delle cose, se non sanno neppure chi era Michelangelo? Gli insegnano forse chi era Cecco Angiolieri, ma non gli dicono chi è Raffaello. C'è una tale discrepanza. E a un geometra, come fa a capire la differenza tra un monumento moderno, un grattacielo anche bello come il Pirelli, e una chiesa romanica, se non capisce che cosa vuol dire una chiesa romanica? Mi sembra che l'educazione della storia dell'arte dovrebbe diventare nuovamente un cardine per i vari settori. addirittura in certe scuole storia dell'arte è trasformata in educazione artistica, per cui magari uno disegna un nudo e poi, ripeto, non sa chi era Pier della Francesca. Questa è una cosa di cui noi ci dovremmo battere. E assieme a quello vorrei anche dire storia della musica, perché l'Italia, che è il paese cimarosa di Vivaldi, non conosce la musica. Nelle scuole pare che nelle medie ci sia un po', se si vuole, ma non esiste neppure la cultura musicale. E la conclusione che cos'è? Che al Conservatorio di Milano, che una volta era gremito, ora è pieno a metà, e chi esce dal conservatorio è disoccupato. Le orchestre diminuiscono. Non mi voglio dire il numero di orchestre che esistono a Berlino e a Londra. A me avevano dato dei dati che mi sembravano folle, 46 orchestre, mi hanno detto che sono un po' meno a Berlino. Ma comunque in Italia la musica, questa patria del bel canto e dei suoni, anche quello sta sbiadendo e si insegna la scienza della comunicazione e altre cose del genere. La musica sarebbe una comunicazione, no? Ecco, no, si dovrebbe dire, per esempio, si potrebbe dire, so che si dice, va bene tutte queste cose, ma qui c'è della gente che ha bisogno di lavorare. Con sgomento leggiamo che c'è sotto la soglia di povertà in Italia un numero enorme di famiglie e di persone. Questo noi del FAI abbiamo visto che attraverso la tutela dei beni si aiuta l'occupazione. Noi abbiamo visto dove noi abbiamo una proprietà, che di solito è vicino a un paesello disastrato. Dopo un po', dopo che noi facciamo le nostre iniziative, i nostri eventi, i nostri concerti, le nostre mostre, che vanno dalle mostre di Cane ai cortei storici, eccetera, 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 nel paesino cominciano a nascere dei ristorantini, c'è qualcuno che apre alcune stanze per ospitare la gente, le persone dalla campagna vengono e vendono i loro asparagi o le loro mele. Vuol dire rinasce una microeconomia. Io dico, è l'indotto che aumenta. Ovviamente l'indotto aiuta anche l'occupazione. Ma io vorrei dire un'altra cosa, che se in Italia, e questo lo dovrebbe fare il ministro Rutelli, perché mi sembra che lui sia anche ministro del turismo, no? Se in Italia si studiasse in maniera veramente seria il turismo, proponendo circuiti, non portando il turista soltanto nelle grandi città. Per esempio, ieri sera io ho dormito qui, ho chiesto all'albergatore, ma qui come va il turismo? Oh, non va bene. Vengono soltanto quando c'è una fiera. Ma come? Ma intanto Bologna è straordinaria, solamente a rivedere quei portici e poi pensare a Villigelmo lì in quella chiesa. Ma a parte questo, quante cose meravigliose ci sono attorno a Bologna? Niente, non si parla di questo, non si creano circuiti, non si stimolano anche giri in bicicletta, giri a cavallo. Arrivo a dire una cosa che a me non piace, anche di mountain cross, anche perché è orrendamente rumoroso. Ma comunque no, non si stimolano i piccoli, i micro alberghi e l'agriturismo, non si dà importanza all'artigianato che sta morendo in Italia, quando noi avevamo uno degli artigianati più straordinari del mondo. Io andavo a New York e vedevo Made in Italy scritto, ora il Made in Italy è fatto in Cina. Ma a parte questo, quante meravigliose opere di artigianato stanno morendo. Noi non pensiamo a tutte queste cose. Queste cose stanno morendo, non ci occupiamo di turismo, stimoliamo soltanto queste grandi città d'arte che oramai scoppiano e non riescono più a tenere, no, i loro turisti, perché sono veramente in troppi, E da parte questo, l'Italia non è più la prima per il turismo, perché mi sembra che siamo arrivati al quinto o al sesto posto. Si fa una politica totalmente sbagliata. E dall'altro lato vorrei ricordare come ci sono già degli esempi positivi che dicono la validità di quello che io vi sto dicendo ora. Per esempio Torino, Genova, Ferrara, Mantova, anche se per Mantova c'è un'orrenda speculazione in atto davanti al lago, non so quante decine di villette a schiera, alberghi, eccetera, e questo speriamo verrà bloccato. Ma comunque questi esempi positivi ci sono e ci sono anche all'estero. Ricordo Birmingham, per esempio. Birmingham era una città coperta di carbone. Quando io andai lì anni fa per un convegno, mi dissero che quando la regina Vittoria passava col treno lì vicino, tirava giù le tendine per non vederla. Birmingham ora si è completamente rivoluzionata. Ha creato campagne, golf, campi di calcio, un centro congressi. Ma oltre a Birmingham c'è Vienna, c'è Bilbao, eccetera, eccetera. Allora, gli esempi ci sono. Ci vuole fantasia, ma ci vuole anche indicazione dall'alto. E questo purtroppo non sta avvenendo. Perché? Che cosa sta avvenendo in questo momento in Italia? Sta avvenendo una malattia gravissima. Io la chiamo la malattia del mattone. Peggio della peste. Ogni paesino, oramai ovunque, cominciano ad avere lottizzazioni di casine a schiere, centri commerciali, ovunque questo sta succedendo. Purtroppo ogni settimana, quando io vedo la mia posta, trovo due o tre denunce da parte di cittadini che chiedono l'aiuto del FAI, ma il FAI non è onnipotente. Ma questa malattia, se non verrà fermata, distruggerà l'Italia, perché, ripeto, l'Italia in questo momento corre molto più rischi di quando correva in passato e Tonino Cederna e l'architetto Bazzoni lottavano per salvarla. Ora è un momento più grave, perché gli imprenditori hanno capito, e anche i cittadini, che se loro mettono dei soldi nel mattone in una costruzione, i loro soldi non vanno persi. Non vanno persi forse ora, ma domani, ma il turismo, ma le future generazioni, ma le nostre radici, ma l'essenza di quello per cui è nato l'Italia, dove va a finire? E da questo punto io vi vorrei dire un detto, io sono sempre in ricerca di detti. E questo è quello che dice Schelling nel sistema dell'idealismo trascendentale. Ogni splendido quadro nasce quasi per il fatto che si toglie quella muraglia invisibile che divide il mondo reale dall'ideale. Ecco, è questo che noi dobbiamo fare. Dobbiamo aiutare tutti a scavalcare quella muraglia, quel mondo, quella muraglia che divide il mondo reale dall'ideale, per trovare l'ideale, per trovare i valori, perché questo forse è la missione nostra italiana.
Avete ascoltato la lezione dottorale che Giulia Maria Mazzoni Crespi, fondatrice e presidente del FAI, ha pronunciato il 22 gennaio 2007 nell'Aula Magna di Santa Lucia, in occasione della cerimonia di conferimento della laurea d'honorem in storia dell'arte dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio!